Ricominciamo, 365 giorni nei luoghi del terremoto con racconto e le immagini di Alessandro Scotti. Sguardi, Margherita Lazzati svela i ritratti segreti degli ospiti della Sacra Famiglia. Apre oggi al centro del fumetto Andrea Pazienza di Cremona una grande mostra di Alessandro Sanna, bravissimo illustratore, noi abbiamo parlato con lui. Riscatti, la ricerca della felicità nelle fotografie dei giovani pazienti dell'Istituto dei Tumori di Milano. Buongiorno e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me Tiziana Ricci, ora in diretta e poi ci trovate in podcast. Nei luoghi del terremoto. Nei girasoli di oggi, in questa puntata, abbiamo deciso di dedicare uno spazio particolarmente ampio al lavoro di Alessandro Scotti, un bravissimo fotografo che quest'estate dà vita a questo racconto, a questo reportage online nel settimanale Donna Moderna. Nel sito online www.donnamoderna.com trovate periodicamente tutte le settimane le sue immagini e il racconto. Quindi sapete che c'è stata questa scossa terribile di terremoto dalla notte del 24 agosto, scosse che poi si sono succedute e gli italiani della zona sono rimasti senza casa e sono ormai decine di migliaia. Alessandro Scotti sta seguendo, dico sta perché il reportage continua, la gente di Amatrice, di Accumoli, di Pescara del Tronto, ma anche le popolazioni di Norcia, di Preci, di Ussita e dei tanti comuni dell'Umbria e delle Marche che dopo la scossa del 30 ottobre, probabilmente la più forte in Italia dal 1980, hanno subito danni gravissimi. E ogni settimana, dicevo, nel sito www.donnamoderna.com voi trovate le sue fotografie e anche il suo racconto. Parliamo di questo lavoro con Donatella Gianforma, che è caporedattore, con il fotografo e anche con Giovanna Calvenzi, che come sapete è una grande studiosa di fotografia, art director. Comunque cominciamo subito con Donatella Gianforma, la caporedattrice, a farci raccontare come è nato questo progetto.
L'idea nasce nei giorni successivi al primo sisma, quello di agosto, e nasce nel momento in cui, guardando le cronache di quelle prime ore abbastanza drammatiche, si sentiva forte, immediato, da parte delle popolazioni e dei sindaci questa richiesta. Che c'è stata subito, immediata, anche poche ore dopo il terremoto, e cioè non lasciateci soli, non abbandonateci. Adesso sappiamo già che dopo questo primo momento le televisioni, la stampa se ne andranno e per noi inizia un lungo percorso. Ecco, è nata così, ci siamo chiesti come era possibile raccontare veramente che cosa succede dopo un terremoto, non solo nel momento più drammatico, quello dei soccorsi, dei primi soccorsi, ma in tutte le fasi successive. Da qui è nato questo sforzo collettivo per la redazione e di pensare di trascorrere in maniera continuativa con le popolazioni un anno, l'anno successivo al sisma, per
quindi
vedere dove si arriva.
Un reportage continuo in pratica.
Un reportage continuo che poi naturalmente questa cronaca drammatica ha anche in parte modificato, perché i terremoti successivi ci hanno anche portato in altre
non
parti.
Immaginavate che fosse una cosa senza fine, come si sta dimostrando.
Nessuno di noi lo immaginava, e in realtà quello che facciamo noi è un'anticronaca, potremmo dire, perché da una parte ogni volta che c'è una nuova emergenza c'è questo accorrere delle televisioni, dei media, a raccontare l'immediato. Ecco, noi raccontiamo quello che succede dopo l'immediato e cerchiamo anche di seguire una parte naturalmente di questa popolazione per capire quali sono i passaggi, che cosa vive la comunità poi in un anno dopo il terremoto, prima di arrivare a una situazione di relativa normalità. C'è un lungo periodo in cui si vive in una situazione che stiamo verificando, in realtà Alessandro lo sta vedendo ora. Noi siamo un giornale che è sempre di più un giornale che parla anche in una dimensione digitale. Quindi abbiamo pensato di seguirla con qualcuno che creasse anche un rapporto con la popolazione, che non fosse un rapporto così estemporaneo. Abbiamo pensato ad Alessandro Scotti, che è un fotografo e anche un giornalista, e che in maniera continuativa, regolare, scende in centro Italia e segue alcune famiglie e alcune storie che ha incontrato nelle settimane successive al terremoto, e ogni volta naturalmente allarga il suo sguardo e cerca di capire che cosa altro sta succedendo.
E siccome ce l'abbiamo qui, Alessandro Scotti, volevo chiederti le tue impressioni. Tu sei appena tornato.
Sono stato fra Accumoli, Amatrice, Norcia. Io sono arrivato subito dopo i giorni di nevicate forti, giorni in cui molte delle famiglie con cui ho lavorato sono rimaste isolate. In realtà il fatto che sia coperto dalla neve anche
attenua il dramma
un po', ma attenua anche un po' l'attività.
Giovanna Calventi.
Noi abbiamo fatto una descrizione ambientale per il momento in tre tappe, soprattutto da Amatrice. Alessandro Scotti ha fotografato una serie di situazioni nei momenti in cui non c'era neppure più la strada e si camminava su metri di disastro. Poi c'è tornato quando hanno aperto la strada e ora c'è tornato per la terza volta, rifacendo quasi un esercizio di fotografia applicata in qualche modo. C'è ritornato adesso dove le strade ci sono, ma è tutto coperto dalla neve. Quindi questa è
quello che ci stava descrivendo prima.
Questo è proprio la situazione ambientale, giusto per far capire come sono le cose. Ma il lavoro di Alessandro va soprattutto, almeno in quest'ultimo viaggio, in direzione delle persone, le mense, gli allevatori, le famiglie. C'è una famiglia che lui sta seguendo ormai, che ha già incontrato due volte, che diventerà una nostra famiglia alla fine dell'anno, diciamo.
Il progetto, che si chiama Ricominciamo, è un progetto multimediale che non è già visibile online, e il senso di questo progetto è proprio quello di avere un luogo in cui chi entra può incontrare tutte queste storie da agosto ad oggi e per un anno. Il link è www.donnamoderna.com/dossier-terremoto. E lì trovate tutte le puntate dalla prima che abbiamo pubblicato dopo il terremoto a queste ultime.
Ecco, qui dove siamo?
A Norcia, dove è stato costruito all'interno di un grosso campo dell'esercito una mensa che ha offerto da subito dopo il primo terremoto, quello di agosto, fino alla fine di gennaio, da mangiare gratuitamente a, in realtà, chiunque lo chiedesse.
Quindi loro dormono nelle casette, nelle tende, allora, nelle roulotte, vanno lì a mangiare?
Questo è un servizio che è stato pensato per gli sfollati che, non avendo sistemazione, si trovavano ad avere il problema di non poter cucinare. Sì. 400-500 coperti a pasto, quindi colazione.
Sono i militari che si fanno carico di questo.
I militari fanno questo servizio.
Stiamo ascoltando il racconto di Alessandro Scotti, fotografo che in queste settimane, in questi mesi, va a seguire la vita degli abitanti delle zone che hanno subito il terremoto, e ci racconta appunto nel suo reportage, adesso qui con noi, ci racconta come vivono.
Qui siamo a San Benedetto del Tronto, lungo la costa dell'Adriatico. Questa è un po' la prima, per me, tipologia abitativa. Sì. Dello sfollato con cui io mi sono confrontato.
Dico, per gli ascoltatori, siamo davanti a una hall di un albergo, gente che dorme sui divanetti con le coperte.
Esatto, una possibilità che è stata offerta ai terremotati è stata quello di trasferirsi in varie località dove gli albergatori hanno messo a disposizione le loro strutture a un prezzo politico che viene rimborsato loro. Sì. Dalla regione, e dove queste persone possono stare. Io sono stato per una settimana all'hotel Relax, dove sono alloggiati quasi tutti gli sfollati del paese di Accumoli.
Ma scusa, ma non gli danno le camere, gli danno la hall?
No, ognuno di loro ha una camera, ha spazio, però vanno a dormire lì perché hanno paura per le scosse, siccome ci sono continue scosse anche minori.
Che è più facile scappare dalla
Sì, hanno difficoltà a stare al chiuso, insomma. Alcuni di loro addirittura dormivano fuori, appena fuori dall'albergo. C'è chi invece, in casi in cui le strutture, dove le loro strutture non hanno ceduto completamente, ha fatto invece la scelta di stare sul posto e non
a casa loro?
Stare non propriamente a casa propria, ma magari accanto, di portarsi
nella roulotte oppure in macchina.
Esatto, portarsi una roulotte, acquistare una casetta mobile.
Hai anche parlato con questa gente?
Sì, io ho vissuto con loro.
Cosa dicono?
Ma direi che
al di là della paura del terremoto, che è scontata, ma i loro timori più grandi quali sono?
Credo che i timori più grossi siano relativi a quello che sarà il prossimo futuro del territorio, nel senso che ci sono degli aspetti tecnici che riguardano la ricostruzione che probabilmente, le loro opinioni possono anche divergere in maniera molto forte, però quello che è evidente è che il territorio si è spopolato. Parliamo di zone che in qualche misura avevano delle criticità economiche anche prima del terremoto, e quindi adesso si sono spopolate, le infrastrutture sono distrutte, e quindi chi è rimasto lì da una parte fa una scelta, di campo molto forte nell'affermare la necessità di rimanere sul posto per tenerlo
per
vivo.
Per la loro identità, la loro cultura, la loro storia,
perché anche la loro economia. La maggior parte di queste persone sono allevatori che quindi hanno...
Hai conosciuto degli allevatori che non sanno dove mettere gli animali?
Devo dire che tutti gli allevatori che ho conosciuto sono in difficoltà. Alcuni di loro, come questa famiglia per esempio, ha avuto delle lesioni alle stalle, ma non tali da impedire il ricovero degli animali. E loro vivono davanti a casa in delle casette prefabbricate.
Infatti uno dei titoli di questi servizi è: noi la nostra terra non la lasciamo, siamo determinati. No? Una prospettiva potrebbe essere queste stalle, che mi pare che non siano arrivate, e le casette, che dovevano arrivare numerose, ne sono arrivate pochissime, giusto? 200 su più di 2000 che dovevano arrivare.
In realtà il problema delle casette è un problema abbastanza articolato, nel senso che per un verso c'è la fornitura delle casette fisiche, ma la fornitura delle casette fisiche è solamente il passo finale di un processo piuttosto lungo, perché devono essere fatte delle opere di urbanizzazione per poter installare queste casette, che significa rendere il terreno agibile per poterle ospitare, fare le fognature, portare la corrente.
Cioè, sono arrivate le casette, ma non c'è il contesto per sistemarle e farle funzionare.
Diciamo che queste cose qui sono delle cose che devono avvenire in step successivi, nel senso che se arrivano le casette e non vengono fatte le opere di urbanizzazione, le casette rimangono imballate e inutili. Ma queste opere di urbanizzazione, per poter essere fatte, normalmente vengono fatte dall'esercito, almeno possono essere fatte solo nel momento in cui esiste la disponibilità del terreno. I terreni devono essere o acquistati o espropriati.
Insomma, una situazione molto difficile, complicata dalla burocrazia e da altri elementi che si intrecciano, come sentiamo dal racconto di Alessandro Scotti, autore del reportage Ricominciamo, nel sito di Donna Moderna, www.donnamoderna.com. Ascolto dei girasoli a Radio Popolare e dicevo che abbiamo deciso di dedicare uno spazio ampio al lavoro di questo bravo fotografo, e adesso sentiamo da che elementi nasce il suo lavoro. Non è legato allo stress della notizia da dare velocemente, ma a un rapporto di conoscenza, alla calma, al tempo. Sentiamo.
Copertura mediatica di cui ho fruito io, per esempio nel cercare di documentarmi, è spesso, adesso non vorrei dire in tutti i casi, però è spesso molto cannibale, cioè molto cerca di cogliere qualcosa che può essere, come dire, notizia in maniera molto puntuale, e quindi chiaramente le persone si sentono un pochino sfruttate, no? Sentono sfruttate da una logica di odio.
E tu come hai fatto a lavorare diversamente? Con quali criteri?
Direi che il tempo, cioè cercare di passare del tempo con queste persone al di là di una logica produttiva, direi, cioè cercando di mettere in campo una curiosità genuina nei confronti delle persone, di conoscerle o anche farsi conoscere.
Atteggiamento non predatorio, ecco.
No, ecco, cercando di non avere un atteggiamento sì. predatorio, ma il che mi è permesso anche dalla tipologia di progetto, nel senso che io non debbo produrre per forza
la notizia,
soprattutto non la devo produrre per forza per la sera o per il giorno dopo, cioè ho la possibilità di investire dei giorni per stare insieme alle persone ed eventualmente che poi questo porti un frutto da un punto di vista giornalistico o meno. Io ho un rapporto di amicizia con per esempio questa famiglia di allevatori da cui sono stato ospite anche settimana scorsa, ed è una famiglia con nelle montagne sopra ad Accuni. Loro non hanno mai lasciato casa, sono molto agguerriti.
E non hanno paura?
Hanno paura, ma tutto sommato se la gestiscono, nel senso che hanno acquistato delle roulotte, delle casette, stanno fuori di casa a dormire, rientrano in casa durante il giorno.
E quindi non è crollata la loro casa, sono...
No, la casa...
Nella sfortuna anche abbastanza fortunati.
Sì, sì, la casa è ancora in piedi, è stata chiaramente sollecitata, così come lo sono state le stalle, però non in maniera tale da renderle inagibili.
Sì.
Però vivono nel più totale isolamento, nel senso che sono gli unici a essere rimasti nella parte alta di Accumuli. Per un lungo periodo non hanno neanche avuto l'acqua corrente, per cui vivono in una situazione estrema in cui devono generarsi tutto quello che hanno bisogno.
E adesso con la neve peggio ancora la situazione?
Adesso con la neve sono rimasti isolati per un po' di giorni. Devo dire che nel corso dei mesi si è anche attorno a loro creata una piccola comunità, altri paesani che loro gli hanno dato a disposizione una roulotte, una casetta mobile fuori casa, e si sono trasferiti anche loro lì. Sono nati dei meccanismi di collaborazione, come dire, solidale, che sono poi tipici, no, di situazioni di difficoltà. Io la prima volta sono andato a settembre e l'idea è, un impegno è quello, comunque vadano le cose, di seguire l'evolvere della situazione per un anno. Anche il giornale si è preso l'impegno di seguire qualcosa, qualora anche da un punto di vista delle notizie fosse diventato non interessante.
E questo è molto positivo. E tu che altri lavori hai fatto? Vorrei presentarti un po' agli ascoltatori, raccontare altri progetti che ti sono stati particolarmente cari.
Tendo a lavorare il più possibile su dei progetti che sono abbastanza lunghi, e questo da, direi, una quindicina d'anni almeno. Forse il progetto più lungo in cui sono stato coinvolto è un progetto di mappatura delle rotte del narcotraffico, che è durato 8 anni in giro per il mondo, una trentina di paesi. Sì, non è stata considerata. In realtà io mi capita molto raramente di lavorare in Italia, e questo per me è una cosa... È il primo progetto così lungo. Mi sto occupando da un po', e questo è un progetto che continua, di sistemi carcerari, per cui
nei vari paesi.
L'ho fatto in una ventina di paesi e poi in maniera più concentrata in Kirghizistan prima, e da 2 anni a questa parte in Bolivia. Per cui di nuovo.
Quindi Alessandro Scotti, un fotografo bravo e, come avete sentito dal racconto del suo lavoro, molto impegnato. Tra l'altro abbiamo scoperto, siamo venuti a conoscere una cosa interessante, e cioè che esiste un luogo dove sono state ricoverate le opere d'arte, non proprio nei luoghi dell'ultimo terremoto, ma in Umbria. Sentite.
Allora Alessandro, ci sono state tantissime polemiche sul fatto che le opere d'arte non sono state messe in sicurezza in modo adeguato dopo le prime scosse, non sono state tolte dalle chiese, no. Invece forse non è proprio così, cosa hai scoperto tu?
Occorre, credo, per capire, guardare regione per regione. Su questo tema ho lavorato in Umbria, quindi sul fronte della seconda
ormai ho perso il conto, cioè dopo agosto ce n'è stato un altro forte a ottobre.
La fine di ottobre, che è quello che ha spostato un po' il fronte a nord, verso appunto Norcia, Marche e Umbria. La regione Umbria aveva costruito un deposito bunker progettato per ospitare opere d'arte in sicurezza in caso di calamità naturali. Questo già credo alla fine degli anni 90.
Che è quello che vediamo lì nelle tue immagini.
Esatto, questo bunker si trova a Spoleto.
Ma cos'è segreto? Perché
è abbastanza segreto.
Custodisce dei tesori.
Sì, custodisce un patrimonio il cui valore economico non è nemmeno stimato. Per questo è un vagamente segreto, nel senso che non ti dicono l'indirizzo, ti danno un appuntamento quando la sovrintendenza consente alla visita, ti dà un appuntamento in un punto e poi ti ci portano. Però sostanzialmente è una grossa struttura che ha l'infrastruttura di sicurezza che serve a proteggere queste opere,
che sono pale d'altare, dipinti, sculture,
massima parte, direi, da quello che ho visto io, di provenienza ecclesiastica. Poi ci sono però anche i musei e le collezioni i cui edifici sono stati lesionati e quindi che potrebbero essere pericolo.
Sai quante opere ci sono?
Non lo so, ma quello che ho visto, io ci sono stato un paio di giorni, è che durante la giornata possono arrivare anche 3 o 4 carichi, arrivano con il nucleo dei carabinieri che si occupa della tutela del patrimonio artistico, dunque i pompieri svuotano la chiesa o il museo, insomma l'edificio pericolo, dopodiché il materiale passa nelle mani dei carabinieri del nucleo della tutela del patrimonio, che lo trasferisce qui alla sovrintendenza e arrivano diversi carichi al giorno.
Giovanna Calvenzi, che cosa ti piace del lavoro di Alessandro Scotti?
Mi piace l'imprevedibilità, nel senso che in questo lavoro specifico lui ha lavorato in modi completamente diversi. Ha fatto fotografie di paesaggio e di ambiente per descrivere, per consentire ai lettori di entrare con decisione all'interno di una situazione che si è vista molto, ma molto velocemente, soprattutto in televisione. Poi riesce a creare un legame con le persone, quindi fa delle immagini più legato al linguaggio fotogiornalistico, se vogliamo. E la cosa che io trovo abbastanza straordinaria è che ognuna delle puntate di questo lungo lavoro è una storia completamente diversa. Ogni settimana noi sorprendiamo il lettore, ogni mese anche, perché poi c'è anche la pubblicazione sul giornale cartaceo. E devo dire anche una cosa, che se voi guardate il sito è stato creato da Giacomo Traldi e da Luca Pitoni, che sono i grafici di alcuni dei grafici di Donna Moderna, ma è una tipologia di presentazione che io trovo di straordinaria efficacia e che possiamo paragonare soltanto al New York Times. Andiamo giù piatti, è bellissimo.
E noi di Giovanna Calvenzi ci fidiamo, andatevelo a vedere questo sito, 365 giorni nei luoghi del terremoto, intitolato Ricominciamo, il reportage di Alessandro Scotti, che lui stesso ci ha raccontato. E allora il sito è www.donnamoderna.com/dossierterremoto. Siete l'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che vi racconta le immagini, i ritratti, ampio spazio in questa puntata che dedichiamo alla fotografia e in questo caso alla fotografia di Margherita Lazzati. Margherita Lazzati, autrice di Sguardi, una mostra ospitata all'Ambrosianeum di Milano, che si trova in centro, in via delle Ore al 3, Sguardi, ospiti della Fondazione Sacra Famiglia. E ce la facciamo raccontare da lei questa storia.
Visibile e invisibile è un po' un filo conduttore che mi porta a, a ritrarre persone lontane dal nostro sguardo, ma che esistono e che hanno delle storie importanti. Il primo è stato appunto su Milano, tra gli homeless, le persone che incontriamo per strada e sì, chiedono che abbassiamo lo sguardo per incontrarli. Questo lavoro di sguardi invece è all'interno, tra gli ospiti di Fondazione Sacra Famiglia. È una città che raccoglie persone con gravi disabilità sia psichiche che fisiche, e sono molte persone, sono 600 persone che vivono all'interno di questa struttura, accudite nel miglior modo e il più adeguato al loro stato, e diventano 1600 persone tra coloro che frequentano i day hospital, cioè dei laboratori adatti alle possibilità che queste persone esprimono.
Qui tu hai fatto dei ritratti, no? Alcuni anche molto ironici, tra l'altro.
Un lavoro richiesto dalla direzione di Fondazione Sacra Famiglia, ed è stato un cammino davvero incoraggiato passo per passo da Galleria Lafiche, che poi è la curatrice della mostra in Ambrosianeum.
Sì.
Io ho trascorso quasi 6 mesi andando una volta alla settimana a fotografare gli sguardi degli ospiti.
Cosa hai scoperto?
Ho scoperto intanto una realtà che è a un passo da noi e che a tutti coloro che viene proposta mi si dice non li conoscevamo. Ed è diventato un imperativo quello di far conoscere, ma senza retorica, persone che hanno abilità così lontane dal mondo della competizione, della meritocrazia nel quale noi viviamo.
Per esempio?
Tra le persone che io ritratto, quella che più mi fa soffrire è questa piccola Arianna, avvolta in una coperta rossa che lei stringe come un neonato. In realtà è una ragazza di 12 anni che non parla. Lo straordinario, noi l'abbiamo chiamato Giacometto. È una persona che non parla, ma che si esprime lavorando con la creta. Oramai il suo volto assomiglia alle creazioni che lui fa, che non hanno alcun senso.
Per Giacometti, veramente.
Lui divide la creta ed è talmente preso che è stato scelto il suo sguardo così attento su ciò che sta facendo e non distraendosi dal mio scatto, per rappresentare proprio un ambiente dove queste persone si esprimono, malgrado nessuno, sì, la maggior parte di questi non parli.
Non è un lavoro facile fotografare queste persone, immagino. Tu come hai fatto ad entrare in sintonia con loro? Perché tra l'altro li vedo anche sorridenti in certi ritratti, quindi vuol dire che hanno avuto piacere di condividere con te questo momento.
Sì. Hai colto l'essenza. Ho sempre chiesto, oltre ad avere la liberatoria ufficiale, ho sempre chiesto a ognuno di loro se potevo fare una fotografia, e sono sempre stata accolta da almeno un sorriso, come se proprio venisse donata attraverso lo scatto fotografico una dignità, essere riconosciuti, resi visibili. E questo è stato per me un dono straordinario.
Sguardi, ospiti della Fondazione Sacra Famiglia, le fotografie di Margherita Lazzati che abbiamo sentito. Sono 18 ritratti e 4 grandi formati alla Fondazione Culturale Ambrosianeum, in centro, in zona Duomo, via delle Ore al 3, e si può visitare dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. Allora, dicevamo che questa mostra è stata allestita dalla Galleria Lafiche e la quale ha anche gestito un'altra mostra nella sua sede in Galleria La Fisci in Via dell'Unione al 6 dal titolo Luogo Comune, e sono gli oggetti ex voto di Luigi Belli, che è un ceramista, che trovano spazio sulle sculture di Guido Scarabottolo. Lui è uno scultore che lavora ormai da molti anni su grandi sagome di ferro, uomini, donne, centauri, angeli, e Luigi Belli ha sistemato i suoi ex voto sulle sculture di Scarabottolo. La mostra doveva terminare nei giorni scorsi, invece è stata prorogata, forse perché gli ex voto sono dei cuoricini, dei cuoricioni, è stata prorogata fino al 14 di febbraio, ci sarà il finissage, tra l'altro in occasione di San Valentino, visto che c'entra il cuore. Galleria La Fisci, Via dell'Unione al 6 a Milano, e qui è aperto dal martedì al sabato nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Oggi pomeriggio alle 17.30 a Cremona, al Centro Fumetto Andrea Pazienza, apre una grande mostra di un bravissimo illustratore, Alessandro Sanna, che negli anni scorsi si era dedicato quasi esclusivamente ad illustrare i racconti e le fiabe per i bambini, e invece da qualche tempo ha dato vita a libri e a mostre non solo per i bambini ma soprattutto per gli adulti. Allora, noi abbiamo parlato con lui perché si è appena chiusa una mostra sua alla Galleria La Fisci di Milano, e oggi pomeriggio, come dicevo, al Centro del Fumetto Andrea Pazienza di Cremona si aprirà una sua grande mostra. E c'è anche un libro che potete trovare alla Fisci intitolato Il Bosco. Quindi abbiamo parlato con Alessandro Sanna di questo suo lavoro.
Questo lavoro è del 2008, è stato il primo lavoro che ho fatto senza pensare delle gabbie prestabilite, che sono quelle, per esempio, di essere, nel mio caso, un autore di libri per bambini. Ecco, che è quello che fondamentalmente sono, ed è forse il campo dove meglio sono conosciuto. Questo libro invece l'ho proprio pensato e l'ho appunto fatto senza troppi perché, per come, non c'era nessuna committenza, l'ho fatto per me. La storia non c'è in realtà una storia precisa, se non sono andato senza, e questo non si fa mai né nel fumetto né negli albi, cioè ho praticamente fatto tutto questo lavoro senza storyboard, senza matite, senza progetto. Ho preso il pennello, ho preso della china, e piano piano ho cominciato a comporre tutta questa narrazione, quindi con dei fallimenti nel percorso, però i fallimenti li buttavo via e tenevo a galla solo le cose che ritenevo utili per tutto questo lavoro.
Raccontami di questi personaggi, che sono delle figurine molto sottili, stilizzate. Sono dei neri, no?
Non lo so, non lo so se sono neri, potrebbero essere anche neri, ma non ho pensato alla pelle, ma e non so neanche quanto uomini siano, quanto donne uomini siano. Certo, hanno la forma di ominidi, ma sono appunto delle silhouette, sembrano quasi un po' le silhouette dei vasi, no? Etruschi, ecco, un po'. Però mi sono sinceramente lasciato guidare da un inconscio proprio, dove c'è sempre la silhouette nera e questa luce che sembra una luce accecante, che non è altro che quella della carta, no? Quella della carta bianca, quindi non c'è sfondo. Ci sono poi questi alberi, che sono gli alberi che ho sempre visto e che vedo sempre, che sono i pioppeti della mia zona della Bassa, perché io vengo dalla provincia di Mantova.
Il Bosco, un libro che trovate alla Galleria Nuage di Milano in Via del Lauro, e fa parte di una mostra molto più ampia, Il grande fiume lento e altre storie, intitolata La ricerca, l'arte, la dedizione di un narratore per immagini. La mostra si inaugura oggi alle 17.30 al Centro del Fumetto Andrea Pazienza di Cremona. Alessandro Sanna. Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso ci occupiamo della ricerca della felicità negli scatti dei giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Sono 80 fotografie scattate da una trentina di ragazzi, 29 per l'esattezza, di età compresa tra i 14 e i 27 anni, accomunati dalla ricerca della felicità nonostante la loro malattia. E sono i pazienti oncologici del progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È un'idea della ONLUS Riscatti, che si è sempre occupata del disagio. Infatti si tratta, diciamo, tra virgolette, di una fotografia sociale, diciamo così. Perché? Perché è il frutto di un laboratorio tenuto da tre fotografe, Alice Periccioli, Veronica Garavaglia e Donata Zanotti. Hanno tenuto questo laboratorio presso l'Istituto dei Tumori di Milano a questi giovani, che poi è sfociato in questa mostra che potete vedere al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano fino al 12 di febbraio. Noi abbiamo parlato con questi ragazzi.
Ciao, io sono Filippo, mi chiamo Filippo. Ho fatto la fotografia della chitarra, dove suono la chitarra in un prato.
Per te qual è la felicità?
Sì, suono da tanti anni la chitarra e quello per me è un significato di felicità. Questa foto l'ho fatta prima, me l'ha scattata mio padre quando eravamo in vacanza in Alto Adige.
No, per spiegare agli ascoltatori, non è che voi avete fatto le foto dopo il corso, Avete usato anche quelle che avevate già?
Nel mio caso sì.
No, anche in altri casi ho sentito.
Ho capito. Sì, sì. Comunque ce l'avevo già questa foto.
Perché deve diventare una composizione, qualcosa che va anche al di là della fotografia.
Sì.
Vi siete trovati bene?
Beh, sì. Io sono stato operato tanti anni fa, quindi per me è passato un tempo, circa 10 anni fa. Però devo dire che...
E allora come mai eri lì?
Perché sono venuto a conoscenza tramite un'altra dottoressa di questo progetto giovani
che potevi partecipare.
Salve, io sono Camilla, sono un ex paziente dell'Istituto dei Tumori e collaboro con loro ormai da un bel po' di tempo.
Ci sono anche le tue foto?
Ci sono anche delle mie foto, perché la mia ricerca della felicità era legata alla fuga dalla realtà, cioè nel senso la realtà che, anche se può sembrare brutta, può essere modificata se noi agiamo su di essa. E allora ho fatto una serie di lavori in cui io trasformavo la realtà. R2D2 Star Warsiano messo su una delle macchine dell'istituto, che però io soprannominavo al tempo, quando mi sono ammalata io, C3PO, perché non ero una super fan di Star Wars e quindi non sapevo come chiamarlo. E siccome questa macchinetta ti segue ovunque, un po' come il personaggio, il mio modo di modificare la realtà era quello di dargli una visione diversa. Nata
è importante una cosa come questa?
È molto importante, i progetti sono molto importanti per tanti motivi. Il primo di tutti è che permette la creazione di gruppo e quindi permette di esteriorizzare una serie di problematiche che normalmente i ragazzi non affrontano al di fuori con magari gli amici o i genitori, perché raramente gli altri possono capire, e invece in questa situazione, che magari inizialmente sembra un po' fredda, man mano viene riscaldata dagli ex pazienti o dai pazienti che sono abituati a incontrarsi.
C'è una condivisione.
C'è una condivisione di esperienze.
Cioè, tu sai quello che può vivere
io
un'altra persona.
Io so quello persona. Che può aver vissuto una persona anche.
E tu come ti chiami?
Ciao, io sono Giulia.
Giulia.
Sono anch'io un ex paziente e sono entrata a far parte di questo gruppo del progetto Giovani da un anno.
Quanti siete?
30-40 ragazzi. Sì, siamo in tanti. Mi è piaciuto, mi piace molto, perché comunque ci permette di essere liberi, cioè le idee che ognuno esprime può essere capita dagli altri, perché pure gli altri ragazzi hanno vissuto quell'esperienza, esatto.
Ma i tuoi scatti della felicità cosa sono?
Allora, per me la felicità va ricercata, infatti ho fatto diverse foto con diversi soggetti, ad esempio la natura, il cibo, perché per me in quel momento rappresentano la felicità, io in quel momento vedo la felicità, quindi la devo cercare, diciamo.
Anche nelle piccole cose di tutti i giorni?
Sì, esatto.
E questa esperienza è importante per te?
Sì, per me è molto importante questa esperienza, perché prima ero magari più chiusa, più mi tenevo tutto dentro di me.
Ti sentivi sola anche.
Mi sentivo sola perché nessuno poteva capirmi. Invece ora, comunque insieme anche agli altri ragazzi, sono riuscita più ad aprirmi e quindi a dire anche magari alle persone, altre persone, quello che ho avuto, anche se non mi capiscono.
Ecco, quella che abbiamo sentito è una delle ragazze, uno dei giovani che hanno fatto parte di questo progetto. Il dottor Ferrari è responsabile del progetto Giovani all'Istituto dei Tumori.
È partito da qualcosa di medico, è diventato una cosa molto più grossa, perché poi noi abbiamo capito quello che i ragazzi hanno davvero bisogno, sono loro che ce l'hanno insegnato. Ci hanno insegnato che i ragazzi malati in realtà sono ragazzi normali, che si trovano improvvisamente a dover fare un percorso di cura particolare, ma che sono alla ricerca di tutte le cose che i ragazzi normali cercano. E per cui questo percorso alla ricerca della felicità è esattamente questo. Uno si aspetta che l'unica cosa che vuole un ragazzo in cura è guarire. Non è così. I ragazzi in cura vogliono sentirsi trattare normalmente, come tutti gli altri, non vogliono pietismo, e la paura di non farcela non è il primo problema. Il primo problema è quello di essere trattati diversamente dai coetanei. Per cui la ricerca della felicità spesso ha voluto dire passare del tempo con gli amici. Loro, ci sono delle fotografie molto semplici di tramonti, di sorrisi
suonare
con gli amici,
suonare
la chitarra, le lasagne della mamma la domenica mattina. Esatto, non necessariamente uno pensa a cose straordinarie. E il concetto è proprio quello, cioè di capire, di portare la normalità dei ragazzi in ospedale, la loro bellezza, la loro forza.
Senza... Tra l'altro mi diceva...
Allora, riscatti, la ricerca della felicità negli scatti dei ragazzi dell'Istituto Nazionale dei Tumori, del progetto Giovani dell'Istituto. Io, fra l'altro, volevo segnalarvi che con un'offerta per questi scatti in mostra si potrà sostenere questo progetto Giovani dedicato appunto ai pazienti adolescenti malati di tumore. E la mostra si può vedere al Padiglione d'Arte Contemporanea fino al 12 di febbraio. Il padiglione è in via Palestro a Milano. È un'iniziativa di riscatti, questa ONLUS, che anche in passato ha lavorato con il disagio sociale, per esempio con i senza tetto, eccetera. È sostenuta anche dal comune. Oh, io sono un po' addirittura d'arrivo, volevo darvi qualche notizia. Per esempio, che domani, domenica 5 febbraio, nel pomeriggio alle 16, a Casatenovo viene inaugurato il Parco delle Sculture, a cura di Irene Carossia, che è la direttrice artistica del Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale, che ha sede a Villa Mariani. Quindi il Parco delle Sculture è a Villa Mariani, in via Don Buttafava, al 54, a Casatenovo. Dopo l'inaugurazione del Parco delle Sculture ci sarà una conferenza dell'antropologa Michela Zucca. Il tema è la caccia alle streghe nell'ambito dell'allestimento Gli Olocausti. Poi quest'altra segnalazione riguarda gli amanti di The Art of the Brick, che è ospitata alla Fabbrica del Vapore dell'artista Nathan Sawaya, che ha riprodotto le opere d'arte con i famosi mattoncini di Lego. E allora il finissage della mostra è proprio questa notte, la Notte Bianca, l'insegna dell'arte. Ci sarà una maratona notturna e sarà infatti possibile visitare la mostra fino alle 5 del mattino alla Fabbrica del Vapore di Milano, via Procaccini al 4. Sempre a Milano è stata inaugurata proprio in questi giorni Italia 1920-45, una nuova figurazione al racconto del sé, curata da Alberto Salvatori e Riscia Paterlini. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi di questa mostra, che è la collezione dell'avvocato Giuseppe Iannaccone. E devo dire che ci sono opere notevoli di Birolli, Guttuso, Maffei, Pirandello, Scipione, Vedova, Ottone Rosai. Insomma, una mostra interessante che vale la pena di visitare. A Roma, invece, è stata inaugurata proprio in questi giorni la mostra La Tempesta Perfetta. Questo è il titolo della mostra inaugurata al Macro, il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, mostra di Nanni Balestrini. Le parole di Nanni Balestrini, sapete che quest'artista ha un po' la sua cifra, l'uso delle parole, si intrecciano ai personaggi dipinti da Giorgione nella Tempesta e poi anche alle parole della Genesi, come a quelle di Shakespeare, ma anche di uno dei canti di Ezra Pound. Allora, questa mostra al Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, in Sala Bianca. Il museo si trova in via Nizza al 138. Termina qui i Girasoli, io vi do appuntamento a settimana prossima, sempre di sabato, sempre alle 11:30. Ciao a tutti, buon weekend e buone mostre.